Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo per l'intercessione di San Giosafat Martire, per tutte le chiese dell'Est europeo, per la comunione fra le chiese, per la concordia, per l'accordo fra tutte le chiese, i vescovi e le loro chiese, chiedendo l'intercessione di San Giosafat, in particolare proveniente da quelle terre e martirizzato a causa, anche forse penso, non ricordo, ma comunque penso sia così, a causa dei dissidi, delle lotte e delle intre ecclesiali. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 53. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fai il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Parola del Signore. L'interrogatorio che Gesù subisce dal Sinedrio raccolto in quella notte, in quella mattina, e per trovare le accuse, i capi di accusa con cui poi presentarlo a Pilato perché venga messo a morto Gesù, questo interrogatorio descritto anche dagli altri sinottici, Marco, a questo interrogatorio dà la notizia al versetto primo che abbiamo letto oggi, 53, che Pietro lo segue fino dentro all'interno, fino a un certo punto si spinge, forse fin dove riesce ad arrivare, e lì si ferma, e poi Pietro verrà ripreso più avanti, dicendo appunto quello, raccontando quello che conosciamo come il rinnegamento triplice di Pietro. E così viene a trovarsi la la testimonianza, la bella testimonianza di Gesù in mezzo al rinnegamento di Pietro, Pietro quindi che è davanti, che si spinge fino a un certo punto, fin dove può, e poi cade.
Quello che pensano gli uomini di avere in mano la storia e di condurla loro, quando invece nelle mani di Dio, è la stessa cosa che capita qua. I sommi sacerdoti sono perfettamente convinti di avere in mano Gesù, di trovare le prove per condannarlo e di essere loro a determinare tutto. Ma ciò che determina tutto è il grande mistero dell'incarnazione. Gesù si è incarnato, il Figlio di Dio si è incarnato proprio per la crocifissione e la morte, per la salvezza dell'uomo. Quindi non sono loro i sommi sacerdoti che conducono la storia, ma è Gesù che la conduce e la tiene in mano con tutta la forza della sua realtà divina. Quindi le testimonianze che loro cercano non possono provare niente, hanno bisogno proprio che sia Gesù stesso che offre loro l'occasione per poterlo condannare a morte. Ed è la dichiarazione suprema di Gesù, che rispecchia Daniele capitolo 7, Figlio di Dio venire sulle nubi del cielo come giudice ultimo di tutto e della storia e degli uomini. Quindi è straordinario che mentre gli uomini cercano non possono trovare, perché Gesù stesso offre loro l'occasione, perché per questo lui è venuto, per dare la vita.
Ma in questo processo emerge da un lato questa impossibile ricerca di accusa nei confronti di Gesù, perché era già stato detto anche nella profezia di Isaia: chi di voi mi può accusare di peccato? Nel capitolo 50 di Isaia. E così anche il suo silenzio era già stato detto, come agnello mansueto non aprì la sua bocca. Gesù non risponde perché così è scritto e perché ha consegnato se stesso alla volontà del Padre, che si esprime appunto nelle scritture, e quindi è un silenzio anche questo già iscritto nella sua obbedienza di figlio al Padre. Ma fa un'impressione grandissima è questa ricerca di falsa testimonianza per poterla accusare, eppure nonostante le false testimonianze è impossibile accusarlo, e dall'altro invece il silenzio di Gesù, ma anche la risposta di Gesù quando è interrogato sulla sua persona, sul suo essere. Gesù pronuncia questa parola che in Marco è la più forte, è la più esplicita, perché il testo greco usa la parola io sono, che ovviamente ha una forza grandissima, richiama proprio il nome di Dio. E poi cita Daniele, manifestandosi così come quel figlio dell'uomo profetizzato, e che sarà non solo il figlio dell'uomo ma il giudice, colui che viene sulle nubi del cielo, e quindi quello essere divino che è già le scritture avevano rivelato e che già anche il popolo aveva accolto, come stiamo vedendo anche nei testi che stiamo studiando. E quindi fa una grande impressione questo contrasto tra la verità di Gesù, che lo porta alla condanna e che viene considerata bestemmia, e la falsa testimonianza invece degli uomini che cercano un'accusa che non possono trovare.
Penso che l'insistenza di Marco sulla totalità dei capi, lo dice il versetto 53, che vengono, si riuniscono tutti i capi, gli anziani, gli scribi, e poi dopo ancora avanti dice alla fine della sentenza, allora tutti riconobbero che era reo di morte. Poi c'è una terza ricorrenza che adesso, ecco, 55, è tutto sinedrio, cercava una testimonianza. E quindi da un lato c'è un'insistenza, cioè c'è un fronte compatto, veramente una difficoltà delle autorità verso Gesù, che è arrivato ormai alla rottura completa e anche quasi unanime. Però il fatto che dica che non si riesce con le false testimonianze a condannarlo implicitamente mostra che c'è però qualcuno che fa eccezione, cioè c'è un procedimento, come abbiamo visto nel processo a Susanna, c'è qualcuno che poi dice ma sotto che albero era, e cioè se fosse proprio tutta una finzione, un fronte compatto che cerca semplicemente la formalità per condannarlo, si fa ripetere a tutti la stessa cosa, nessuno chiede un approfondimento e la condanna arriva. E mi sembra che in questo, diciamo, il testo di Marco lasci lo spazio a quello che poi sappiamo, appunto, che ci sono invece alcuni dentro al Sinedrio che non erano stati d'accordo. E così resta che, appunto, come è già stato detto, nonostante la rottura arrivata fortissima, e che appunto io penso che questo tutti dobbiamo quindi intenderlo come un tutti nel complesso, ecco, non un 100%, ma che nella stragrande maggioranza sostanzialmente erano tutti. Ecco, nonostante questo fronte così alto e questa rottura così forte, poi dopo è Gesù che si espone definitivamente e mette in bocca poi a questa assemblea la condanna. E appunto penso che sia anche molto particolare, certamente questa parola io sono, e poi la citazione di Daniele, perché in fondo quando lui dice e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra e venire con potenza, è come se nel momento del suo processo a ridosso della morte fosse Gesù stesso a rimandare però a un altro momento della storia della salvezza, cioè nel tempo della sua morte ricorda che ci sarà invece un altro evento, che sarà il suo ritorno glorioso, e che queste due, cioè il suo ritorno glorioso sia proprio ricordato nel tribunale che decreta la morte, mi sembra molto molto particolare. Cioè Gesù sceglie di fare di richiamare questo versetto di Daniele per dire, per definire se stesso. Lo stesso che è condannato è il giudice vittorioso, ma è stato già detto.
Al capitolo 13, al versetto 11, è scritto: e quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. E allora mi sembrava che proprio calzi molto bene questo, in questo momento, a Gesù, che aspetta, tace e risponde solo ad una domanda diretta, non per trovare nessun accordo.
Qui mi sembra che sia veri completamente la profezia di Simeone, in cui diceva che sarà un segno di contraddizione per molti in Israele. E come diceva Paolo, è proprio Gesù che la va a cercare, cioè lui che conduce il gioco. E alla fine sembra quasi che metta le parole lui in bocca al suo sacerdote, che fino a quel momento lì nessuno era stato in grado di dimostrare proprio niente.
Sì, di Pietro si vedrà poi in modo particolare quando nei prossimi versetti appunto si vedrà di fronte alle domande che capitola che gli vengono fatte. Però intanto l'Evangelista ci dice che si spinge anche lui con Gesù fin dove può, probabilmente più in là di lì non poteva andare, non era molto conosciuto, quindi più di così non poteva fare. E anche questo Pietro lo fa, arriva fin lì, è chiaro, con una certa presunzione, forse anche ignoranza di quello che sta accadendo, e comunque e anche con un certo affetto e un attaccamento a Gesù, arriva fin lì. Però appunto verrà detto più avanti. E invece a me colpiva della bella testimonianza di Gesù, che di fronte alle false testimonianze, che non sono cercate, non è che il Sinedrio cerchi la falsa testimonianza, dice al versetto 55 che i sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano contro Gesù una testimonianza per metterlo a morte. Se si vuole, è contestabile, per metterlo a morte vuol dire che c'è già un'intenzione. Ecco, le testimonianze erano ricercate in un processo evidentemente per stabilire la verità. Qui non si dice per stabilire la verità, si dice per metterlo a morte. Quindi c'era certamente già qui qualche cosa, però non cercano delle false testimonianze. E alla fine questa strada non conduce a nulla, perché sono false testimonianze, e l'atteggiamento di Gesù è molto bello, non risponde. E anche furbo in un certo senso, perché non risponde, mentre invece risponde all'accusa che viene fatta dal sommo sacerdote, perché sei tu il Cristo, il figlio del benedetto. E qui Gesù risponde: io lo sono, e con l'aggiunta di una parola su ciò che deve accadere, quindi vedrete il figlio dell'uomo, come è già stato anche detto, una profezia, una parola di quello che poi sarà dopo la resurrezione e il ritorno, insomma una promessa anche per loro. Mi pareva molto molto bello, insomma, molto. E qui poi i sommi sacerdoti allora lo accusano, lo condannano, da riportare, da ricordare che non sarà questa l'accusa che porteranno ai Romani, a Pilato, sarà un'altra, perché di questa accusa Pilato non sa cosa farsene, non possono pretendere di andare da Pilato e che Pilato emette una sentenza di morte contro Gesù con questa accusa. Quindi ne porteranno un'altra, ma quanto a loro questa è quella che conta. E però, così come la presentano gli evangelisti, insomma avevano già in mente di farlo fuori. E questo è ciò che alla fine di questo processo, insomma, è contestabile, si vede il vizio di fondo di questo processo. Non cercano testimonianze false, però non riescono, e alla fine è solo una parola di Gesù, una parola di Gesù che di fronte al fatto che è messo di fronte a un momento in cui deve parlare, testimoniare di sé, non rifiuta. E a me piaceva, alla fine dice anche, non risponde alle false accuse, ma di fronte all'invito a testimoniare di sé, a dire di sé, a questo punto dice, e dice fino in fondo, e questo provocherà poi la decisione di portare Gesù a Pilato. Forse più che è Gesù che conduce, è il Padre, è Dio che conduce, è vero, Gesù conduce, e Gesù obbedisce agli eventi attraverso la bella testimonianza che dà.